Tracce.
Buon pomeriggio, bentrovati da Enrico Alberti in vostra compagnia per l'appuntamento settimanale in cui ci diamo il privilegio di poter aprire la porta dei nostri archivi e di addentrarci nelle tracce lasciate dal tempo che effettivamente poi continuano a parlarci anche oggi. Tracce, come d'abitudine, dalle 14 alle 15 ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Oggi ricorderemo un evento successo più o meno una novantina d'anni fa, ma da un personaggio che ricorderemo tutti, Jesse Owens, un grandissimo atleta che proprio nel 1935, oggi, il 26 di maggio, compie una delle imprese più incredibili della storia dello sport. Poi ancora, sempre oggi, lo zar Nicola II venne incoronato a Mosca 22 anni prima poi di quello che gli succederà successivamente e non fece una bellissima fine. E poi ancora ricorderemo il 2001 quando il giovane nepalese Temba Sheri entra nella storia, a soli 15 anni conquista la vetta del Monte Everest. Naturalmente la musica di Rete 1 ed è la grande musica. We'll be right back. credo che non abbiano bisogno di presentazioni, gli Earth, Wind and Fire. Stavo guardando le tappe del loro tour, insomma iniziano tra pochissimo, saranno ad Honolulu, alle Hawaii, se voleste, casomai, voleste così improvvisamente darvi una meta. Dunque, abbiamo citato Jesse Owens perché appunto nella data del questa data del 1935 compì una delle imprese più incredibili della storia dello sport. In meno di un'ora, durante una gara universitaria negli Stati Uniti, stabilì 90 anni fa, più o meno, 6 record del mondo e ne eguagliò un settimo. Infatti per la prima volta supera gli 8 metri nel salto lungo, 8 metri e 13 centimetri, una misura che rimarrà poi imbattuta per 25 anni. 2 anni dopo, lo ricordiamo, Jesse Owens alle Olimpiadi di Berlino del 1936 vincerà 4 medaglie d'oro davanti ad Adolf Hitler, e lo sappiamo, ci ricordiamo che Hitler decise poi di non assistere alla sua premiazione. Lo ricordiamo con una trasmissione che ne traccia un pezzo di vita e vale la pena di essere riascoltata. Sentiamo la voce di Gino Buscaglia e di Tiziano Colotti.
Io c'ero. Ricordi di un inviato sportivo.
Parlavamo la settimana scorsa della tua prima Olimpiade, Tiziano, quella di Roma, e tu hai fatto tutta una serie di accenni a questa grande occasione di incontro che hai avuto con persone dei tipi più diversi, anche a livello di razza, di religione, eccetera, ma soprattutto uniti dallo sport. Ecco, l'Olimpiade, non solo quella di Roma, perché tu ne hai vissute molte, l'Olimpiade come occasione di incontro.
Certo, e a quei tempi, bisogna già dire a quei tempi.
Eh sì.
E l'occasione di incontri era molto più facile di oggi. A Roma si viveva all'interno del villaggio olimpico, che era una città nella città, un'oasi di gioia, potrei dire anche di spensieratezza, sebbene gli atleti impegnati a un'Olimpiade si pongono dei regimi di vita. Monaco 72 c'era addirittura una discoteca dove ragazzi e ragazze andavano a ballare, però alle 10:30 suonava la sirena.
Molto prima di Cenerentola, eh?
Eh sì. Comunque, a Roma ebbi la possibilità, nei limiti del tempo che mi concedeva la professione, cioè chiaro, il seguire gli eventi per narrarli, commentarli, descriverli, di conoscere delle persone. Giravi per il villaggio olimpico e facevi incontri di ogni tipo, e un giorno scopersi che se ne stava lì al fresco sotto una pianta un nero con i capelli però già bianchi che mi parve di riconoscere, e dissi al collega Albertini: ma quello non è Jesse Owens?
Oia, niente meno
che un personaggio storico. Owens, che nel 36, vincendo 4 medaglie d'oro nei 100, 200, salto in lungo e staffetta 4%, si disse e si scrisse che fece fuggire Hitler dal palco delle autorità perché era la vittoria di un nero contro
la pura razza ariana.
Sulla pura razza ariana. E allora tentai col mio magnetofono, a quei tempi avvicinare i campioni era molto più facile di quanto accade oggi ai miei colleghi che sono stati alle ultime
Olimpiadi.
Voi. Perché il numero dei giornalisti era infinitamente minore e anche i personaggi importanti oggi sono addirittura protetti dai gorilla, anche gli sportivi. Come? Allora si chiacchierava, e col mio inglese un po' zoppicante avvicinai Jesse Owens, il quale mi disse: non potrei concederle un'intervista perché ho un contratto a fior di dollari, dollari
americani,
anche allora, con una televisione americana per fare i commenti sull'atletica leggera. I commenti di Jesse Owens sull'atletica leggera,
capirai,
sarebbero come i commenti oggi nel ciclismo se fossero ancora vivi Coppi o Koblet.
Capirai.
Tuttavia riuscì a strappargli qualche parere e gli parlai naturalmente di Hitler. E allora lì Owens mi disse che mi hanno inserito nella storia, ma io non avevo una pretesa così grande. Io ero un negro, probabilmente nipote di schiavi, che avevo vissuto in uno stato povero. Mio padre si era guadagnato da vivere lavorando in una piantagione, e però mi fece fare degli studi, andai in un college, mi scopersi campione, e quando andai a Berlino lottai sì per il prestigio della mia razza in tutti i neri, ecco, questo io l'ho sentito alle Olimpiadi, c'è il desiderio di primeggiare per dimostrare ai bianchi non di essere superiori ai bianchi, ma di essere quantomeno alla pari. Poi lessi più tardi, molti anni più tardi, che avevo fatto fuggire Hitler. Beh, devo dire che non mi è proprio dispiaciuto.
E questa era la voce di Tiziano Colotti al microfono di Gino Buscaglia nella rubrica Io c'ero, e effettivamente il racconto che fa l'inviato di allora racconta di un mondo che non c'è più, e già Gino Buscaglia si lamentava del fatto che gli inviati non avessero più questo genere di trattamento agli inizi degli anni 2000. Questa è Dolce Nera, ci vediamo a casa.
Con
Non so se l'abbiate visto il film Ci vediamo a casa di Maurizio Ponzi del 2012, omonimo, diciamo, di questa canzone di Dolce Nera. Oggi celebriamo anche un traguardo, abbiamo sentito dei traguardi di Jesse Owens una novantina di anni fa. Parliamo di uno invece raggiunto da un quindicenne nepalese, e accadeva nel 2001, perché entrò nella storia. Soli 15 anni conquista la vetta del Monte Everest e diventa il più giovane scalatore del mondo a riuscirci, cioè fine quarta media, pensiamo ai nostri figli che si inerpicano sul Monte Everest, un'impresa che riporta l'attenzione sugli Sherpa, il popolo himalayano diventato fondamentale per tutte le spedizioni d'alta quota. Due anni prima Giulio Cuniberzi aveva curato una rubrica dedicata all'ambiente che narrava proprio del popolo degli Sherpa, ed è questo un modo per riascoltare lui e rendere omaggio a Themba Cheri, il quindicenne che oggi nel 2001 arrivava in vetta all'Everest.
Oltre ai suoi tempi al buddismo e al suo fascino, il Nepal attira per i trekking, e per la popolazione indigena il moderno turismo del trekking equivale a una fonte di entrata benvenuta e necessaria. I diretti responsabili di un trekking in questa particolare regione sono gli Sherpa, che guidano il percorso, sorvegliano il trasporto e organizzano il campo. Gli Sherpa sono portatori, uomini di bassa statura, i quali tradizionalmente portano sulle spalle bagagli che pesano fra i 30 e i 50 kg. Questo popolo di pastori seminomade vive a Khumbu, nella valle a sud del Monte Everest, fra i 4.000 e i 5.000 metri di altitudine, fino al 1959, anno in cui la Cina chiuse le frontiere fra il Nepal e il Tibet, prosperava un operoso commercio nel quale gli Sherpa fungevano da intermediari. Come alternativa a queste attività commerciali, sono arrivati proprio al momento giusto gli alpinisti e i trekker. Attualmente, nessuna spedizione rinuncerebbe alla collaborazione con gli Sherpa, fidati e abituati alle grandi altitudini himalayane. Eccoli, gli Sherpa, un popolo diventato famoso perché, vivendo alla base dell'Everest, è stato utilizzato per il trasporto ad alta quota. Tutti gli alpinisti che vanno alla base dell'Everest si servono degli Sherpa, e ormai così vengono chiamati tutti i portatori di montagna. Cosa inesatta, visto che ogni valle ha il suo popolo che si dedica ai trasporti d'alta quota. Oltre agli Sherpa ci sono i Rai, i Tamang, i Gurung. Abbiamo invitato Giancarlo Corbellini, che gli Sherpa li conosce bene. Giancarlo, un geografo, un viaggiatore, un giornalista, direttore della rivista Trekking. Nel suo curriculum notiamo che ha diretto spedizioni scientifiche in ogni parte del mondo, per esempio dall'Artico canadese, nell'Hindu Kush afghano, sulle Ande in Perù, nel cuore dell'Himalaya e del Karakorum. A lui quindi una prima riflessione, quella sul grande cambiamento che sta avvenendo alle pendici delle vette più alte del nostro pianeta.
Gli Sherpa oggi sono ricchi e hanno i conti in banca a Kathmandu, non fanno più il trasporto a spalla, ma fanno i manager, no? Organizzano i trekking, fanno solamente i portatori d'alta quota, no? Sono molto richiesti e pagati molto molto bene. E ormai lasciano il trasporto a spalla a bassa quota alle popolazioni delle valli inferiori, no? E loro considerano appunto inferiori non solamente come quota, ma anche come capacità, anche come potere adesso economico. Ormai lo Sherpa è l'elite del mondo himalayano. Bene, ormai nel mondo degli Sherpa tutti i ragazzi da grande vogliono fare i portatori d'alta quota, vogliono lavorare nel turismo, come da noi in qualsiasi vallata il ragazzo vuole fare il maestro di sci. È la stessa cosa, nessuno vuol fare più il contadino, tanto è vero che durante l'estate gli Sherpa abbandonano i loro villaggi, vanno a Kathmandu e lavorano per le agenzie turistiche in tutto l'Himalaya. Ormai sono certe spedizioni che li ingaggiano anche per andare in Pakistan, no? Per andare in Tibet, perché hanno una grossa esperienza. Per cui lei pensi che i lavori dei campi vengono affidati a dei salariati provenienti dal fondo valle, Rai, altre popolazioni, chiranti così, che non sono così ricche e così fortunate, e quindi durante l'estate vanno a fare i lavori dei campi per conto degli Sherpa.
effettivamente questi erano i cambiamenti, quello che accade oggi in Nepal. L'abbiamo voluto ricordare tramite le parole di Giulio Cuniberzi, che un paio d'anni prima del traguardo che abbiamo voluto celebrare oggi, quello del quindicenne nepalese Tembat Sheri, che riuscì a 15 anni appunto ad arrivare in vetta al monte Everest. I Simply Red, questa è una canzone, adesso non mi ricordo più quanti. Ah sì, questo è l'album più venduto nella carriera dei Simply Red, pubblicato nel 1991, 8 milioni di copie nel mondo.
Tracce.
Forse mi calmerò come l'acqua del mare, mi riconoscerò se cambierò parere. Ho sbagliato a parlarti, scusami, perché sono quella stronza che non cambierà per te. Ti ricordi di me le notti a camminare, un po' stanchi e felici sulle strade romane. Forse avrei dovuto solo chiedermi se c'è una strada dove continuare senza te. So che è un po' da stupidi fare finta di niente, perché ad aspettare dei miracoli ci togliamo i secondi e non c'è più cura per riprenderli. Preferisco galleggiare sopra i miei pericoli con la testa verso il sole. Scusa se non ho niente da perdere, più mi guardi più credo che la parola sia l'unico proiettile a dividere. Questo nodo tra me e te è sempre più difficile, ma se ci penso un attimo non ho paura di sentirmi vuota dentro un mare di parole perse sul fondale. Servirà un po' di fortuna per capire meglio noi chi siamo. Posso andare sulla luna, ma ti amo, ti amo, ti amo, non lo so dire. Non mi nasconderò neanche dal temporale, quando mi chiederai come stai amore. È tempo di decidere, ma ho bisogno di tempo per me. Non mi sentirò colpevole di accettare i miei difetti. Scusa se non ho niente da perdere, più mi guardi più credo che la parola sia l'unico proiettile a dividere. Questo nodo tra me ci penso un attimo, non ho paura di sentirmi vuota dentro un mare di parole perse sul fondale. Servirà un po' di fortuna per capire meglio noi chi siamo. Posso andare sulla luna, ma ti amo, ti amo, ti amo. So che è un po' da stupidi fare finta di niente, perché ad aspettare dei miracoli ci togliamo i secondi e non c'è più cura per riprenderli. Preferisco galleggiare sopra i miei pericoli con la testa verso il sole, perché ti amo non lo so dire. Scusa se non ho niente da perdere, più ti guardo e più credo che la parola sia l'unico proiettile a dividere. Questo nodo tra me e te è sempre più difficile, ma se ci penso
questa era Noemi, avrete capito, il titolo della canzone era Ti amo, non lo so dire, lo ripete. Poi li ho annunciati prima, i Simply Red con Stars, vale la pena veramente di unirsi agli 8 milioni di persone che hanno comprato quest'album all'inizio degli anni 90 per riascoltarla.
Tell you the way I'm
he's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. The snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions.
Lasciamo i Simply Red per un'informazione per chi viaggia. In Romandia, a causa di un incidente, è chiusa la A1 tra Bernay e Genève-Vernier in direzione di Lausanne. Al San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, ci sono code di circa 3 km e attese di almeno mezz'ora tra Quinto e Airolo. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. E vi ricordiamo che in occasione del Giro d'Italia sono chiuse le strade principali tra Bellinzona e Olivone e tra Biasca e Cari. Le chiusure nel Bellinzonese dureranno fino alle 14.30 circa. In Riviera e in Leventina diverse chiusure dureranno fino alle 18 circa. Le uscite autostradali di Bellinzona Nord sono chiuse fino alle 14.15 e tutto il traffico tra Biasca e Quinto verrà deviato sulla A2 fino alle 18.
Do-do! nostra festa, più bella sarà, saremo noi soli e saremo tutti amici, faremo insieme i nostri balli, il selfie, lolli, galli, che forza sarà, che forza sarà, che forza sarà.
Rita Pavone nel 64 trasformò questo "datemi un martello" in uno dei simboli del beat italiano. Lei poi è tornata ad esibirsi, lo sappiamo, nel 2020, praticamente a 50 anni del suo debutto al Festival di Sanremo, continua a pubblicare. Allora, oggi vogliamo parlare anche di un altro anniversario che vede protagonista lo zar Nicola II di Russia, perché nella data di oggi venne incoronato a Mosca e sarà l'ultimo imperatore della dinastia Romanov. 22 anni dopo, lui, la moglie e i 5 figli verranno fucilati dai bolscevichi. Ma sappiamo che attorno alla morte della famiglia Romanov nascerà uno dei più celebri misteri del Novecento, quello di Anastasia, la figlia minore che secondo molte voci sarebbe sopravvissuta al massacro. Un giallo storico che per decenni ha alimentato libri, film, processi e false identità. Se ne è occupata per noi Elena Caresani con Massimo Polidoro proprio in una trasmissione sui grandi gialli della storia. Era il 2004.
I grandi gialli della storia.
Pagina 102. Sveglia, urlò l'uomo armato. Avanti, alzatevi, vestitevi e poi seguiteci nel seminterrato. Dobbiamo fare delle fotografie e poi vi dobbiamo portare via. Anastasia aprì gli occhi, sperando di risvegliarsi da un brutto sogno. Ma non era un sogno, purtroppo. Quella era la realtà. Erano ancora prigionieri in quella fredda casa di Ekaterinburg, sugli Urali. L'incubo era cominciato un anno prima, il 15 marzo 1917, quando papà era stato costretto ad abdicare. Il padre di Anastasia era un uomo importante e potente. Era lo zar Nicola II, l'imperatore della Russia. Stando ai libri di storia, tutta la famiglia di Nicola II, zar di Russia, era stata sterminata. Invece, Massimo Polidoro, ci sono delle ipotesi che hanno lasciato un certo sospetto su questo fatto.
Certamente, soprattutto perché due anni dopo, il 27 febbraio 1920, a Berlino compare una ragazza che ha cercato di suicidarsi, viene ritrovata in ospedale e qualcuno pensa che assomigli molto ad Anastasia, la figlia più piccola dello zar. Gli assomiglia molto e poi lei pian piano sembra cominciare a ricordare qualcosa della sua vita a corte, sembra parlare russo, insomma, tanti indizi fanno pensare che effettivamente una persona si è sopravvissuta, cioè proprio Anastasia. La stessa ragazza viene accolta dai fuoriusciti russi e quindi viene presentata negli ambienti altolocati dei fuoriusciti come effettivamente l'erede dello zar. Alcuni dei parenti o dei distanti cugini dello zar la riconoscono, altri invece ritengono che sia un impostore e quindi mettono in dubbio queste sue affermazioni, sostenendo che sia alla ricerca dell'eredità dello zar. È un processo, lei stessa poi intenta una causa legale, un processo che va avanti quasi per tutto il secolo, uno dei processi più lunghi della storia, e si conclude con il non riconoscimento di Anna Anderson, come poi si era fatta chiamare questa ragazza in attesa di essere riconosciuta come Anastasia. Non era, secondo il tribunale, appunto la figlia dello zar. Lei era convinta, così come i suoi sostenitori, ma c'era un fatto che alimentava la leggenda, cioè il fatto che le ossa di tutta la famiglia reale erano sparite, cioè erano state distrutte dai bolscevichi che avevano sterminato la famiglia reale, o almeno questo si credeva, perché poi nel 1979 le ossa sono state effettivamente ritrovate e poi sono state riesumate nel 1991, sottoposte all'esame del DNA, messo a confronto con i discendenti della famiglia reale, tra cui lo stesso Filippo, il marito della regina Elisabetta, che è un nipote della zarina. si è visto che erano quelle della famiglia reale. Quelle di Anna Anderson, che era nel frattempo deceduta, il DNA di Anna Anderson è stato messo a confronto con quello accertato della famiglia reale e si è scoperto che non combaciava, mentre, come si vedrà poi nel libro, combaciava invece con i discendenti di un'altra persona che non aveva nulla a che vedere con la famiglia reale.
Fu un ex presidente, Boris Yeltsin, a riaprire questo caso, a rincentivare la ricerca.
Sì, perché come si diceva, le ossa erano state trovate già nel 1979, ma per timori di risvegliare antichi conflitti si era pensato di tenere tutto nascosto, finché appunto poi con la caduta del muro di Berlino si era visto che forse finalmente si poteva riaprire quel capitolo che tanto dolore aveva causato in Russia.
C'è un caso molto particolare che viene descritto e fa un po' da filo conduttore all'interno di questa storia, come lei la descrive, che è quella dei gioielli cuciti negli abiti della famiglia.
Sì, è una delle storie toccanti, se vogliamo, più toccanti della vicenda, cioè quando gli assassini, che comunque i bolscevichi che decidono di sterminare la famiglia dello zar, li portano nella cantina e cominciano a sparare su tutti quanti, ma i colpi rimbalzano sui bambini. Allora, per paura che i soldati vengano presi da terrore, pensando che ci sia chissà quale sortilegio, il comandante del plotone decide di far infilzare tutti i corpi con le baionette. I colpi rimbalzavano perché la regina, la zarina, aveva fatto cucire nei vestiti dei bambini tutti i gioielli di famiglia che pensavano, speravano di poter in qualche modo salvare e poi utilizzarli per sopravvivere.
E questi erano i grandi gialli della storia, una serie curata dal cofondatore del CICAP Massimo Polidoro, che si occupa di smentire o quantomeno di verificare che i fenomeni paranormali abbiano un minimo di credibilità scientifica. Holly Hotz sono il duo americano di maggior successo commerciale degli Stati Uniti negli anni 80. Stiamo parlando di grande musica e parliamo anche di grande storia, come insomma ci hanno detto a scuola, la storia con la S maiuscola. La nostra Manuela Bieri ha intervistato Guido Damini, storico, autore e conduttore di programmi radiofonici, che ha scritto un libro intitolato Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump, e cerca di parlare di storia in modo avvincente, scusatemi, uscendo dalla dinamica accademica delle storie da memorizzare, da ricordare a memoria. Oggi lo ascoltiamo ed è un interessante capitolo quello che ci occuperà nei prossimi 10 minuti circa.
Ciclostilabili.
E lasciamo la preistoria e i Neanderthal e quindi facciamo un salto di circa 40.000 anni per andare a Roma. Già, perché questa seconda puntata non la dedichiamo a un periodo vero e proprio, ma a una città. E questo perché l'importanza di Roma per molti secoli a venire è stata fondamentale, come ci conferma il nostro ospite, lo storico, divulgatore, autore e conduttore Guido Damini, che a Roma ha dedicato il terzo capitolo del suo libro Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump.
Sicuramente, secondo me, all'interno dell'economia della storia umana, Roma è stata essenziale, non tanto perché ha portato la civiltà, lei di fatto ha esportato la civiltà, proprio perché era già frutto di una civiltà precedente, no? Di un incontro, un mix di civiltà precedenti come quella italica, etrusca, soprattutto anche greca, che a loro volta i greci erano frutto di altre civiltà, no? Quelle mesopotamiche. Quindi di sicuro non è tanto l'innovazione quella che caratterizza Roma, ma la sistematicizzazione di un intero sistema, di un'intera civiltà che viene poi esportata in Occidente. Roma esporta, ammazzate la civiltà in Occidente, perché ricordiamo all'epoca l'Occidente era molto meno evoluto rispetto al Medio Oriente e l'Oriente, cioè eravamo noi il terzo mondo, questo è importante da ricordare, e quindi Roma con il suo impero si espande nell'estremo Occidente, estremissimo Occidente, e una volta spazzata via Cartagine fa del Mediterraneo un laghetto romano e quindi crea la prima grande globalizzazione. Questo è importante proprio perché con la prima grande globalizzazione, con il primo grande impero, ci sono delle caratteristiche del loro impero che sono terribilmente simili alla nostra contemporaneità. Il nostro è un mondo globalizzato sotto un'enorme, gigantesca egemonia, così grande che non ci fa credere nemmeno di essere sotto un impero, e la stessa cosa era il mondo, per esempio, del Mediterraneo del primo e del secondo secolo, per cui un antico greco, un cartaginese, un ispanico si sentivano tutti cittadini romani, facevano parte di questa macrocultura. Tutti guardavano le stesse serie TV, all'epoca c'era il teatro, tutti guardavano gli stessi show nei vari anfiteatri, e quindi c'era una monocultura e soprattutto una grande economia, un'economia mondo, ovviamente, che era l'economia del mondo romano, quindi un mercato monetario che si era espanso in lungo e in largo. Ora, un'altra tesi interessante che riprendo di molti antropologi è il fatto che proprio lo stesso concetto di mercato, il mercato come lo intendiamo noi, lo scambio di beni e servizi tramite la moneta, tramite il denaro, è il frutto di questi grandi imperi, non si può reggere senza un esercito, proprio perché prima l'essere umano commerciava, scambiava beni e servizi attraverso un sistema di debiti e di crediti, per cui c'erano un caso di debiti e crediti sociali come adesso in Cina, per cui io mi fido della persona, gli faccio un favore, lui si fida di me, mi farà un altro favore, si fida così tanto che potrebbe anche accordarsi per concedermi sua figlia, e qua c'è tutto il credito che diventa una questione anche di onore, ecco, quindi c'è l'onore, il credito e il debito sono frammischiati, sono uniti. Con i grandi imperi questo concetto cambia. Cambia perché a un certo punto non bisogna più fidarsi del proprio compagno per andare a difendere il proprio villaggio, ma si può pagare un perfetto sconosciuto con un metallo prezioso che tutti riconoscono, e a questo punto questo perfetto sconosciuto che combatte viene pagato da un proprio sovrano, e una volta finita la guerra, se sopravvive, può spendere i propri soldi, e così si forma all'inizio la grande economia monetaria. Infatti chi utilizzava le monete, alla fine chi usava il soldo erano i soldati, che erano i primi dipendenti delle prime grandi aziende, che sono appunto gli imperi. Roma fu una delle più grandi e più gigantesche aziende dell'antichità, perché stipendiava a un certo punto più di 350.000 uomini, i quali facevano girare l'economia ovunque fossero stanziati. Le legioni venivano stanziate sui confini, nel limes, come si diceva, e queste legioni stanziate lì a un certo punto formano delle vere e proprie città. Era pieno di uffici, era pieno di negozi, c'era un vero e proprio commercio per far spendere i soldi a questi soldati annoiati che li guadagnavano ogni mese, c'erano proprio uno stipendio. E quindi un salario che in termini ovviamente romano, perché prima erano pagati appunto col sale, poi con le vere e proprie monete. Questo per dire cosa? Che adesso abbiamo il complesso industriale militare, no? Il Pentagono che spende soldi e soldi per la difesa. Ecco, all'epoca c'era il complesso minerario monetario militare, per cui le legioni conquistavano un nuovo territorio, facevano schiave tante persone, questi tanti schiavi andavano a lavorare nelle miniere per estrarre oro, per farne poi delle monete, per pagare i soldati che poi andavano altrove a conquistare altri posti, e così via, e così discorrendo. A un certo punto Roma si era espansa così tanto che non aveva più vicini di casa da conquistare, quindi questa economia di rapina, che come dire si sublimava attraverso la moneta e che poi circolava nell'impero facendo andare avanti l'economia, a un certo punto entra in stallo, perché le miniere si esauriscono, i popoli ricchi da conquistare si esauriscono, per cui le campagne militari diventano solo campagne difensive. Ragazzi, parliamoci chiaro, cioè cosa ci si guadagna a conquistare la Germania, che aveva solo paludi e boschi? Dove sta l'oro? E non c'era. Era al contrario, i germanici entravano nell'impero romano per farsi pagare come mercenari, come soldati. A un certo punto questa cosa è collassata, e quindi l'impero di Roma, quando il suo sistema, questo complesso sistema minerario militare, non è andato più avanti, ecco che è collassato.
È collassato, sì, ma la cosa che trovo davvero incredibile è che le tracce dell'attività romana sono arrivate fino ad oggi grazie al ghiaccio, che non, di fatto, non dimentica nulla. Analizzando infatti le carote di ghiaccio si possono vedere i livelli di CO2 andando indietro anche di millenni.
Ecco, hanno visto che c'è stato un picco di CO2 proprio durante il picco dell'impero romano. Coincidenze? Ma ovviamente no. E tu mi dirai, ma come, ma non mica c'erano le industrie all'epoca? Beh, i romani con questo sistema militare, minerario, industriale, avevano raggiunto appunto delle vette di industria, perché queste miniere erano così grandi che a un certo punto estraevano tonnellate e tonnellate d'argento, che poi doveva essere ovviamente appunto estratto dalla roccia attraverso dei sistemi molto inquinanti, dove si utilizzava il mercurio, si utilizzavano combustioni di carbone. All'epoca non c'era il carbon coke, quindi hanno tagliato decine, centinaia, migliaia di foreste per appunto estrarre questo argento e farne le monete, e quindi inquinavano tantissimo, c'era proprio delle emissioni gigantesche di CO2 nell'aria. Ecco, quando questo sistema ha iniziato a non reggere più proprio geologicamente, no? era finito l'argento, era finito l'oro. Quando questo sistema non è andato più avanti, ecco che non c'era più denaro per pagare i soldati, e la situazione con questa immigrazione selvaggia, potremmo dire, tutti questi barbari che volevano entrare per essere pagati come mercenari, a un certo punto collassa. E quindi che succede? Roma finisce, ma non prima di aver dato i natali all'interno del suo impero a Gesù di Nazareth, il quale, sfruttando proprio la coesione di questa grande globalizzazione, riuscirà a diffondere il suo messaggio evangelico con estrema facilità, perché le strade erano pronte, gli acquedotti erano pronti, tutto era prontissimo per far circolare soldi, guerra, violenza, ma anche idee. Ecco quindi che Roma diventa, da capitale dell'impero, a capitale di un impero di anime gigantesco, che adesso ha miliardi di anime sul pianeta Terra, il cui impatto è così grande. E quindi ecco che Roma acquista una valenza doppia, no? Non solo ha creato la prima grande globalizzazione, non solo ha civilizzato l'Europa occidentale esportando i valori greci della civiltà greca classica, ma addirittura cristianizzandosi è diventato di nuovo il fulcro del pianeta, tant'è vero che adesso l'Italia è un paese perfettamente irrilevante, con il Papa, geopoliticamente parlando, ancora rivelantissimo.
Ma quindi, Guido, la Chiesa e il cristianesimo, e dunque anche Roma, come incidono sulla storia e sulla nostra civiltà?
Il cristianesimo cambia tutto, cioè prende quest'etica grandiosa, questa civiltà grandiosa che era quella classica, e toglie le parti che noi, che siamo una civiltà post-cristiana ormai, comunque riconosciamo come negative, per esempio dell'eroismo classico, secondo il quale Achille è un eroe, e lo reputiamo ancora un eroe, ma sicuramente il fatto che i greci, una volta che entrano a Troia, ammazzano donne e bambine e lanciano i neonati dalle mura, questo non lo reputiamo una grande cosa. Ecco, quindi è il cristianesimo che non ce lo fa reputare così, che crea l'etica moderna, per cui il cavaliere è anche buono e non ammazza i donne e bambini, e di sabato e di domenica non si combatte. Ecco, la società cristiana prende il meglio della civiltà antica, togliendo quelle parti più pagane, che infatti verranno riprese da una società post-cristiana come quella britannica e poi nazionalsocialista. E questo riconquista, no, del paganesimo, quindi anche dell'eugenetica e di tutte quelle variabili che adesso vanno, fra l'altro, anche ora molto di moda, e secondo me non è un dettaglio, non è casuale. Ora che la società sta tornando post-cristiana, stanno tornando appunto questi valori, per cui la vita non è sempre degna di essere vissuta, e si sta tornando a dare ragione alle teorie appunto platoniche, aristoteliche, di quella civiltà che è venuta dopo i nostri Neanderthal. Così ecco che ricolleghiamo il tutto.
Ciclo stilabili.
Questa era la voce di Guido Damini, al microfono di Manuela Bieri. Ricordo che tutte le puntate della nostra rubrica, in questo caso dedicata alla storia, sono ritrovabili sul nostro podcast di Rete 1. Io vi saluto, Tracce torna domani dalle 14, noi ci risentiamo per parlare, per riaprire gli archivi, dopo Cool and the Gang, il notiziario delle 15, e poi ci colleghiamo con Axel Belloni e Paolo Guglielmoni per le immagini che stiamo guardando tutti. You wanna get out? Oh, what you gonna do? You wanna get out? Tell me. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Come on in. Get down on it. If you really want it. Get down on it. You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Baby, baby. Tracce.